Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Frutto dello Spirito è gioia. Questo è il terzo momento. Allora vediamo un po', abbiamo visto la gioia profetizzata nell'Antico Testamento, la gioia che arriva nel cuore degli uomini quando arriva Gesù in loro. E adesso? Adesso che c'è? Cosa vediamo? Io ho trovato, non io, a che voi trovate, nel Vangelo a un certo punto, Gesù risorto, che quando si fa riconoscere dai discepoli, l'Evangelista Luca commenta così. Dopo che lo hanno riconosciuto, dopo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora, ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Allora, qui cosa c'è di strano in queste parole? Io trovo stranissimo. Per la gioia non credevano ancora. La gioia faceva da impedimento alla fede. Come può essere? Credevano che era lui, perché si è fatto riconoscere. Credeva che è risorto. Per questo erano nella gioia, sono stati presi da stupore. E gioia grande. Ma questa gioia impedisce la fede. Questo è interessante, perché allora anche noi dobbiamo ogni tanto interrogarci. La mia gioia è una gioia che viene dalla fede, che mi porta alla fede, o che me la impedisce? Perché era impedita la fede ai discepoli? Vedevano Gesù in carne ed ossa, lì davanti, mangiava addirittura, erano contentissimi. Ma questa gioia impediva di credere. Cioè, cosa vuol dire credere? Qualche volta mi pare di averlo detto, poi non so se sono capace anch'io di viverlo, ma voi di sicuro sì. Comunque, credere vuol dire non solo sapere che è vera una cosa, che Dio c'è, che Gesù è risorto, ma affidarsi a Lui, mettersi nelle sue mani, fidarsi della sua sapienza, della sua volontà, della sua parola. Allora la gioia che c'era al vedere che Gesù è vivo e presente, era bella la gioia, perché è sempre bella la gioia, ma non è ancora tutto. Non è ancora tutto, può addirittura bloccarti perché puoi desiderare di continuare a vederlo. Puoi desiderare di continuare a sentire la sua presenza. E Gesù aveva detto: bisogna, quando io me ne sarò andato, posso mandarvi lo Spirito Santo e verrà a voi lo Spirito. Quando non mi vedrete più, quando non sentite più la mia presenza con voi. Perché in fondo, quando noi abbiamo gioia perché vediamo qualcuno, in fondo quella gioia si riflette e ci fa essere attenti a noi stessi, e guai se quello sparisce, lo vediamo come una tristezza. Se quello venisse a mancare per un momento o per un giorno o per un anno. Lo Spirito Santo viene quando Gesù non lo vediamo più, quando non è più palpabile o in qualche modo sensibile alle nostre facoltà. Perché allora lo Spirito Santo può veramente lavorare ed essere con noi in ogni luogo, non soltanto lì dove c'è la presenza sensibile di Gesù. E il frutto dello Spirito, che è gioia, e anche tutte le altre parole che descrivono il frutto dello Spirito, il frutto dello Spirito che è gioia, c'è anche quando tu Gesù non lo vedi, non lo senti, non lo percepisci, perché lo Spirito c'è al di là della presenza sensibile di Gesù. Allora, pensando a queste cose, ho cominciato a capire perché San Luca ha detto: per la grande gioia ancora non credevano, la loro fede non era completa. Perché la fede sia completa, devono sparire deve sparire da noi quello che è sensibile. Per cui quando qualcuno mi dice: ma io non credo più perché non lo sento più Gesù, io gli dico: meno male, questa è l'ora che può cominciare ad esserci una fede che sta in piedi da sola, una fede vera. Allora noi, quando siamo contenti, quando abbiamo gioia, dobbiamo sempre non dire: ah, allora è segno che ho lo Spirito Santo. Aspetta, prima guarda da dove viene questa gioia. Se è perché c'è qualcosa di sensibile, anche, diciamo, di bello e buono, per carità, perché vedere Gesù è ben una cosa bella, non è brutto, anzi, io credo che tanti di voi desiderano, qualche volta anch'io l'ho desiderato, di vedere Gesù, almeno in sogno. Non è mica facile, non possiamo neanche programmarlo, di vedere Gesù in sogno, ma se lo vedessi io credo che sarei contento, però quello non sarebbe ancora segno di fede grande, vera. Detto questo, vediamo ancora qualche cosina del frutto dello Spirito, che è gioia. Lo dice San Paolo nella sua lettera ai Colossesi, cioè ai Galati, come abbiamo sentito proprio nella seconda lettura di oggi, Pentecoste dell'anno B. Galati 5, 22. È un versetto da imparare a memoria, per avere i criteri per riconoscere se c'è lo Spirito Santo in noi, se è Lui che ci muove e non sono invece altri soffi, altri venti che ci muovono, altri spiriti. Frutto dello Spirito è gioia. Allora, se la gioia, perché sia frutto dello Spirito, è lo Spirito di Dio, lo Spirito del Padre, lo Spirito del Figlio. Quindi la gioia che viene dallo Spirito Santo deve essere, deve avere a che fare qualcosa con la gioia del Padre e con la gioia del Figlio. La gioia del Padre qual è? Di cos'è che è contento il Padre? Ve l'ha mai detto? ce l'ha detto due volte o tre. In lui mi sono compiaciuto. Cosa vuol dire mi sono compiaciuto? Vuol dire sono soddisfatto di lui, ho gioia per lui. Quindi la gioia del Padre è Gesù. Allora il frutto dello Spirito, gioia in noi, ci porta, ci fa essere contenti di Gesù. Siamo contenti di Lui. Quando voi andate in chiesa e vi mettete da soli davanti al tabernacolo, cosa fate? Continuate a guardare quel che manca nelle vostre tasche per dire, Signore, guarda cosa mi manca, dammelo. No, voi quando vi mettete lì davanti al tabernacolo dite, Gesù, io sono contento di te, sono contento che ci sei. Anche se sei nascosto, che non ti vedo, vedo solo il pane, ma sei tu. Quindi, ecco, sono contento di te, sono contento dei tuoi modi di fare, delle tue parole, della tua presenza. Frutto dello Spirito è gioia, quindi la gioia del Padre. E noi possiamo godere della stessa gioia di cui, che gode il Padre per Gesù. Ma è gioia anche del Figlio. Lo Spirito Santo ce l'ha soffiato Gesù, è il suo respiro, è la sua vita. E qual è la gioia di Gesù? È contento Gesù? Ve lo immaginate contento? Eh sì, ma di cosa è contento? Non è contento di qualcosa. Perché anche ai discepoli una volta che erano contenti perché avevano fatto cose belle e utili al mondo, ha detto no, non siate contenti per questo, ma perché i vostri nomi sono scritti in cielo. E dove sono scritti in cielo i nomi? Non su libri, ma sulla palma della mano di Dio sono scritti i nomi. Che vuol dire? Che il Padre vi ama. Quindi la gioia di Gesù è il Padre. Una volta che l'ha fatta vedere la sua gioia, esultò nello Spirito dicendo, ti benedico Padre, perché tu fai così e così. Ve lo ricordate? Gesù è contento del Padre. Allora quando sentiamo San Paolo che dice frutto dello Spirito è gioia, perché questa gioia sia, venga dallo Spirito, deve essere quella che lui ci porta dal cuore del Padre, dal cuore dal volto di Gesù. Allora questa gioia frutto dello Spirito ci fa essere contenti del Padre, dei suoi modi di fare, del suo amore per noi, ci fa essere contenti di Gesù, della sua presenza costante, continua, perché ha detto io sono con voi tutti i giorni. Non fino alla fine della vostra vita, ma fino al compimento di questo mondo. Non è solo San Paolo che parla di gioia. Qualche volta San Paolo dice anche ai cristiani, rallegratevi, ve lo ripeto. Perché dice ve lo ripeto? Perché si vede che, insomma, faceva fatica a rallegrarsi. E allora deve dire, ve lo ripeto, rallegratevi. Cioè, non impedite allo Spirito Santo di portare il suo frutto nella vostra vita. Perché cosa c'è che può impedire allo Spirito Santo di lavorare in noi e di riempirci della gioia, oltre che dell'amore e della pace? Purtroppo ci lasciamo influenzare dalle cose, dai pensieri, dai modi di fare di questo mondo e quindi ritorniamo ad avere agganci col peccato. Quindi c'è bisogno ancora di raccomandazioni e una è appunto questa: rallegratevi, dice San Paolo, anche se ci sono sofferenze, perché i cristiani nel mondo incontrano persecuzioni. Lo sapeva anche San Pietro, e San Pietro lo ripete alcune volte nella sua prima lettera, in particolare nel capitolo 4. San Pietro lo dice che i cristiani, e si meraviglia anche, che i cristiani sono molto contenti proprio nel momento in cui soffrono persecuzioni. Nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria, che è Spirito di Dio, riposa su di voi. Rallegratevi. E poi un'altra volta, adesso non mi ricordo in che capitolo, comunque dice: la vostra gioia è grande, e proprio nel momento in cui avete da soffrire. E in fondo, con questi inviti a rallegrarsi, nonostante che viviamo in questo mondo che è un luogo dove noi veniamo sempre o emarginati o perseguitati, gli apostoli non fanno altro che eco alla parola di Gesù, che alla fine di aver espresso la sua gioia con le beatitudini, beati perché poveri, beati perché afflitti, beati perché, vi ricordate? Come conclude? Rallegratevi ed esultate. Quando diranno ogni sorta di male contro di voi, mentendo, quindi calunnie inventate, per causa mia. Rallegratevi ed esultate. Questo cosa vuol dire? Che il frutto dello Spirito non può mancare mai nella vita del cristiano. Non può mancare mai, neanche nei momenti di sofferenza, di persecuzione, di tristezza, diremmo. Ma noi, e perché è importante che noi ci rallegriamo, cioè che lo Spirito possa portare frutto di gioia nella nostra vita? Perché è così importante che Gesù stesso impegna la sua sapienza e le sue parole per dircelo, e dopo anche gli apostoli? È semplice, perché la gioia è testimonianza. Lo dice nel Vangelo, quando Gesù promette lo Spirito Santo: lui darà testimonianza a me e anche voi. Perché anche voi? Perché ricevete lo Spirito Santo. Allora anche voi siete testimoni di me. Cosa vuol dire essere testimoni di Gesù? Vuol dire essere testimoni che Gesù è davvero Gesù, cioè salvezza di Dio. Allora, se tu vai in giro col muso, lasci capire a tutti che non sei salvato. Quindi non sei testimone della salvezza di Dio, del Salvatore. Se nel tuo cuore invece c'è gioia, e nel cuore viene fuori dagli occhi o dai muscoli del volto distesi, non sempre così sorridenti, di un sorriso che fa vedere i denti puliti o lucidi, no, la gioia non ha bisogno di, la si vede anche se uno non sorride, però quella gioia è testimonianza che c'è il Salvatore per quella persona, testimone di Gesù. Per questo gli apostoli raccomandano, gli apostoli riprendono l'insegnamento di Gesù: rallegratevi ed esultate. La vostra ricompensa è grande nei cieli, qui soffrite, vi calunniano e magari anche fanno di peggio, vi perseguitano. La vostra ricompensa è grande nei cieli, quindi più sicura che non quella sulla terra, perché quella sulla terra magari dura solo qualche momento, qualche giorno o qualche istante. Invece la ricompensa che è nei cieli dura sempre, per sempre. Quindi anche per la gioia vale la parola perseveranza. Perseverare vuol dire continuare anche se c'è fatica. Perché il frutto dello Spirito è vero, è frutto dello Spirito. Però perché sia vivo quel frutto dello Spirito, c'è bisogno anche di un nostro impegno. A questo proposito, come tutti gli altri doni di Dio, non sono doni morti, robe che metti in tasca, ma sono realtà vive. Mi piace fare il paragone come l'altro giorno una persona mi ha regalato un bel vasetto con una pianta di rose, piccole, belline, bello, è un dono. Anche oggi è un dono, anche se sono 15 giorni che ce l'ho, ma anche oggi è sempre un dono. Però in questi 15 giorni ho dovuto, o io o qualcun altro, abbiamo dovuto dargli l'acqua e poi spostarlo, era al buio, portarlo in un posto dove prendeva la luce. Quindi i doni, anche i doni di Dio, hanno bisogno di una nostra fatica. Sono sempre doni, anche se ci mettiamo la nostra fatica. Ancora più comprensibile se invece che una piantina di rose, che può stare anche 3 giorni senza acqua, invece fosse un bel canarino o un pappagallino. Se uno mi regala un pappagallino, per fortuna nessuno l'ha fatto finora, perché diventerebbe un problema proprio, sarebbe un dono, certo, però insomma un impegno che io non me la sento di prendermelo, però diventa un impegno, perché quel pappagallino non puoi lasciarlo 3 giorni senza cibo. È un dono, ma richiede l'intervento quotidiano per il cibo, per l'acqua, per la pulizia, eccetera. Così anche la gioia, che viene come dono, come frutto della presenza dello Spirito, ma richiede un nostro impegno. Che impegno sarà? Siccome è Gesù che lo soffia, dovremmo stare alla presenza di Gesù. Non voltargli la schiena, non andarcene dove Lui non c'è, stare dove c'è Lui, per ricevere sempre il suo soffio. Ecco il nostro impegno, diciamo, quotidiano. Stare dov'è Gesù. Così la gioia rimane viva e rimane testimonianza, e noi, grazie a quella gioia che ci viene dallo Spirito, siamo testimoni di Gesù. Qualche volta quella gioia viene spezzata, magari bruscamente, da qualche nostro peccato. Allora che fare? E io non posso smettere di essere testimone di Gesù, guai. Cosa serve la mia vita? Devo continuare a essere testimone di Gesù. Allora cosa devo fare? Non star lì a dire ho peccato, povero me, cosa farò, che allora diventi insopportabile anche agli altri. No, subito di Gesù ti chiedo perdono. Appena posso, tra un giorno, tra una settimana, tra un mese, mi confesserò. Ma intanto io comincio di nuovo a darti la testimonianza della gioia, perché non sei tu che ha peccato, quindi io sono contento di te. E sono contento. Sono contento perché tu ci sei. Non so se ho reso l'idea. Così spezziamo la catena dei frutti che può portare il peccato nella nostra vita, la tristezza, l'insopportazione degli altri, e batte la pesca. Quanti frutti può portare? Dobbiamo spezzarla subito, se no ne porta un mucchio, scoraggiamento, eccetera. Allora subito dire: Gesù, perdonami, ma io adesso non penso più al mio peccato, penso a te, tu sei la mia gioia, e ricomincio a essere testimone di Gesù, ricevendo di nuovo il frutto dello Spirito. Con questo io penso, spero di avervi detto tutto, no, di sicuro no, chissà quante altre cose, però quello che può servire per il momento. Che bello, ci sono anche le campane che segnano la gioia di tutti i cristiani e quindi anche la nostra. Sia lodato Gesù Cristo.